Sanatorium.
Novità culturali direttamente in cuffia.
Ascoltatrici e ascoltatori di Auditorium, il vostro programma di cultura e informazione preferito. Io sono Danna.
E io sono Sara.
Oggi ci immergeremo in un mondo di stimoli e riflessioni, esplorando alcuni dei temi più caldi dell'attualità.
Partiremo con il fenomeno del Super Sex, che è la nuova serie televisiva sulla vita di Rocco Siffredi. Successivamente avremo modo di parlare del dibattito sulla sostenibilità aziendale, il Book Pride 2024 e la mostra di Mariella Battineschi. Non finisce qui, perché intervisteremo Davide Avolio, che è un giovane talento della poesia. Quindi preparatevi a queste emozioni culturali qui su ad Auditorium.
Auditorium va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.45 alle 15.15. Io e Sara vi terremo compagnia tutti i mercoledì, e se vi perdete qualsiasi episodio potete riascoltarci sul nostro sito www.radioyulm.it, e per non perdervi nessuna notizia potete anche seguirci sui nostri social Instagram, Facebook, sull'account di Radio Yulm.
Mischio l'alcol con la Coca-Cola e fidati, non è una cosa buona, ma fidati, la vita non è buona per berla in una volta sola. Non c'è niente che io possa fare, quanto sto bene quando vivo male, quando cammino solo nel quartiere, quando ti vedo attraverso un bicchiere che assomiglia a una rivoluzione, ad un segreto che non si può dire, ad un boato dopo un'esplosione, ad un reato senza punizione, a quella voglia matta di dormire, a quella voglia matta di svenire e addormentarmi dove il sole muore. E sto come una bomba, e sì come una bomba, ma mica in senso buono, nel senso che domani esplodo. Evito paranoia, il cuore in salamoia, mentre la testa vola, e a volte però non riterra. Na 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 na. Mischio gli occhi tuoi con le lenzuola e fidati, non è una cosa buona, ma fidati, la vita è così buona se resti tra le mie lenzuola. E non c'è niente che io possa fare, quanto sto bene sotto il temporale, quando cammino sopra il lungomare, quando ti vedo da sotto le scale che assomiglia a una rivoluzione, ad un segreto che non si può dire, ad un boato dopo un'esplosione, ad un reato senza punizione, a quella voglia matta di dormire, a quella voglia matta di impazzire e disegnare il sole dove muore. E sto come una bomba, e sì come una bomba, ma mica in senso buono, nel senso che domani esplodo. E vita paranoia, il cuore in salamoia, mentre la testa vola, e a volte però non riterra. E sto come una bomba, e sì come una bomba, ma mica in senso buono, nel senso che domani esplodo. Evito paranoia, il cuore in salamoia, mentre la testa vola, e a volte però non riterra. Na 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 na.
Gazzelle con Vita Paranoia qui ad Auditorium, programma di intrattenimento culturale di Radio Yulm. A microfoni Sara e Danna.
Parlando di oggi, giornata mercoledì 6 marzo, finalmente esce Super Sex. Sì, proprio quella serie che è stata presentata al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. La serie è un biopic in 7 episodi che racconta la vita e la carriera del leggendario porno attore Rocco Siffredi.
Ad interpretare Rocco, il talentuoso Alessandro Borghi, che insieme a Jasmine Trinca, che interpreta il ruolo di Lucia, sarà la rappresentazione della vita di Rocco. A prendere anche l'interpretazione di Rocco da giovane vi sarà Saul Nanni. Questa serie quindi promette di essere un viaggio emozionante nella vita di Rocco, tra i suoi amori, le sue famiglie e le sue radici. È stata creata e scritta da Francesca Manieri e diretta da Matteo Rovere.
Quindi ragazzi, preparatevi per un'avventura televisiva che vi terrà letteralmente incollati allo schermo.
Radio You.
Bene, stasera al nostro Ateneo alle 7:30 ci sarà un dibattito imperdibile sulla sostenibilità e il greenwashing. Sappiamo tutti che in un mondo sempre più frenetico è difficile trovare informazioni affidabili sulle aziende e diventa quindi sempre più un'impresa, soprattutto quando si parla di sostenibilità, diritti umani e di lavoro.
L'evento prevede dei brevi talk con esperti nel campo della sostenibilità e del management, il tutto con l'obiettivo di sfatare le narrazioni aziendali fasulle e creare un dialogo più autentico e trasparente. Quindi se volete essere aggiornati su cosa sta davvero accadendo nel mondo degli affari, non potete di certo mancare a questo appuntamento.
Ma per i nostri amici lettori passiamo al Book Pride del 2024. Dall'8 al 10 marzo potete quindi immergervi in questo affascinante universo che si terrà al Superstudio Maxi qui a Milano.
Facciamo prima però un breve excursus storico per saperne di più su questa fiera. Il Book Pride è nato nel lontano 2015 all'iniziativa dell'ODE, ovvero l'Osservatorio degli Editori Indipendenti, e da allora ha visto la luce in 5 edizioni. La sua missione è molto chiara, ossia quella di dare la voce e spazio all'editoria fuori dagli schemi.
Durante questi 3 giorni avete l'opportunità di partecipare a 200 eventi, tra workshop, storytelling, laboratori, incontri e masterclass. Però il tema centrale è cosa vogliamo, un focus quindi sul lavoro, sul sesso e sui soldi.
Bisogna inoltre dire che Andrea Palombi, che è il presidente di ADEI, ha sottolineato l'importanza di promuovere il Book Pride in un momento in cui la passione per i libri e la lettura deve essere un attimino risvegliata. E non possiamo ignorare il bisogno di risposte chiare dal governo riguardo al futuro del settore, considerando i recenti tagli che non promettono nulla di positivo.
Quindi mandateci un messaggio, un vocale, una notizia al WhatsApp di 331 14 38 923 per sapere un po' cosa ne pensate e farvi sentire su questa nuova e davvero importante evento sui libri e la letteratura.
Spostiamoci adesso sul campo artistico. Avete mai sentito parlare di Mariella Bettineschi? Molto bene, se non avete mai sentito parlare di lei, ve lo diciamo noi. Lei è un'artista che sta cambiando il gioco nell'arte femminile. Potrete infatti ammirare le sue opere fino al 28 marzo alla Triennale di Milano.
Bettineschi è stata quindi messa sotto i riflettori nel 2022, quando Dior ha scelto la sua scenografia per una sfilata. Sicuramente è stato per lei emozionante rivedere ingigantite le sue opere a Parigi per un muro, uno spazio di ben 9 metri. Però sicuramente troveremo delle donne della storia dell'arte trasformate in valchirie con più di 800 occhi che le scruteranno come pubblico e modelle.
È stato un momento epico e Bettineschi ammette di non aver mai osato tanto. È stata proprio Maria Grazia di Dior a spingerla oltre i limiti e possiamo solo dire che non c'è cosa più bella nel vedere un'artista così audace e innovativa.
Ma ascoltiamoci Machine Gun Kelly con My Ex's Best Friend.
Hey. You know my ex, so that makes it all feel complicated, yeah.
It all seems complicated.
I read those texts that you sent to yours, but I'll never say it, yeah.
I'll never say.
You walked in my life at 2 a.m. Cause my boy's new girl is your best friend. Act like you don't see me, we'll play pretend. Your eyes already told me what you never said. Now we're in the backseat of the black car going home. When she asks me, is it wrong if I come up with you? We're both drunk on the elevator when I kiss you for the first time in New York City.
Mm-hmm.
sorry, I won't apologize to nobody. You play like I'm invisible, girl, don't act like you ain't saw me. Last year was a mess and how I acted was beyond me. But the past still revolves me, you text me, I ain't responding. But now shit's done changed, go our separate ways. But look at this damage you did to me, I still want nothing to do between you and me. Please don't say nothing, it all sounds untrue to me. We don't got nothing to say.
Machine Gun Kelly con My Ex's Best Friend qui ad Auditorium, il programma di cultura e informazione di Radio Yulm. Ai microfoni ci siamo io, che sono Danna, e Sara.
Bene, l'ospite di oggi è Davide Volio, che è un giovane talento che sta facendo parlare di sé nel mondo della letteratura e dei social. Ha 24 anni, laureato in giurisprudenza, ma ha deciso di seguire la sua passione per la letteratura seguendo un percorso universitario di lettere moderne.
Ma non è tutto, perché oltre ad essere uno scrittore, Davide è anche un divulgatore sui social, dove conta migliaia di followers su Instagram e TikTok. La sua ultima raccolta di poesie, intitolata La mano, è stata un vero e proprio successo. È divisa in 5 sezioni, come le 5 dita che si tendono al lettore.
Davide non si ferma qui, è anche impegnato nella Poetry Slam, tiene letture di poesie ed incontri nelle scuole. Ha fatto tappa a Ferrara e sarà a Napoli il 16 marzo. Ora siamo lieti di averlo qui in collegamento telefonico. Ciao,
ciao
Davide,
buongiorno.
Buongiorno ragazzi, buongiorno, grazie mille, che bella presentazione, che bello sentirvi, come state?
Bene, bene, grazie.
Tu? Mi sentite bene? Eh?
Sì, 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 forte e chiaro.
Perfetto, io tutto bene, impegnato come avete fatto, diciamo, come avete ben delineato, però tutto bene, assolutamente.
Ottimo, ottimo. Davide, con tutti questi followers, ti
sì.
ricordi una poesia o un contenuto particolare che ha scatenato più interazioni sui social?
Sì, diciamo proprio il primo in realtà. Io avevo una pagina di divulgazione letteraria, nella quale però non comparivo io personalmente come vedete fare adesso nei video. Erano solo post in cui divulgavo appunto i miei versi e quelli di altri poeti. Feci un esperimento una volta sul suggerimento di un amico che mi disse: "Va, leggi qualcosa, insomma, fai un video in cui leggi delle poesie. Hai una bella voce, provaci." Io ero molto timoroso perché non conosco la dizione, comunque non ho mai studiato teatro. Lui invece studiava teatro, mi diede alcuni consigli e lessi. Feci un video in cui praticamente dicevo: "Tutti conosciamo Catullo per Carmina d'amore, le poesie a lesbia, per esempio, no? Però Catullo ha scritto anche altre cose." E lessi un Carmine di Catullo molto molto scurrile,
okay.
E che era se non sbaglio il Carmine 16, in cui Catullo manda a fanculo un po' di persone, chiama Finocchio qualcun altro, insomma offende un po' di persone, e ovviamente le persone si interessarono alla sorpresa della cosa. Quel video andò super super virale e da lì poi ho cominciato a fare divulgazione in maniera più consistente e seria sui social.
Ma perché credi che il connubio poesia e social funzioni così bene? E perché ti aspettavi avesse così tanto successo?
Allora, in realtà non me l'aspettavo, ti sarò sincero, nel senso che io ho sempre saputo che alle persone interessasse la letteratura. Questo l'ho sempre creduto e ho semplicemente colto il momento storico, secondo me, in cui quest'arte non veniva spinta sui social network, proprio perché c'era questo pregiudizio basato sul fatto che la letteratura, che di base richiede un'analisi inevitabilmente, quindi del tempo, non si prestasse ad essere fruibile nello scrolling compulsivo di 5 secondi che abbiamo su Instagram, su TikTok. Però io ho sempre sostenuto che in realtà alle persone interessasse, e quindi trovando il giusto format, trovando il modo per catturare quei 5 secondi di attenzione, poi si può arrivare a far capire che invece il legame c'è, perché i social sono specchio di quello che viviamo. Non, è vero che sono pieni di idiozie, sono pieni di meme, sono pieni di cose che magari fanno un intrattenimento molto basso, ma vi assicuro, ecco, voi lo sapete bene, siamo probabilmente della stessa generazione, che ci sono centinaia in Italia e in Europa di divulgatori, centinaia se non migliaia di divulgatori, ragazzi giovanissimi, che hanno appreso, hanno studiato tanto e poi stanno portando con format innovativi l'arte, in generale la divulgazione di tutti gli ambiti del sapere sui social. E questo secondo me è una vittoria, perché se tutti facessimo così con le nostre passioni avremmo i social pieni, inondati, certo, di, non solo di contenuti di intrattenimento veloci, rapidi e magari che ti strappano una risata, ma anche contenuti che ti fanno riflettere. Alla fine uno magari non fa un'analisi adeguata e profonda di una poesia attraverso un mio video, però poi magari se la fa cercare, se la va a leggere, compra un libro, cosa che succede tantissimo.
Quindi, impara anche qualcosa di conseguenza.
Certo, assolutamente.
Molto bene, puoi spiegarci ora che cos'è il Poetry Slam?
Allora, il Poetry Slam è, in generale, il Poetry Slam è una competizione, se proprio dobbiamo definirlo una competizione fra poeti, in realtà parte dalla Slam Poetry. La Slam Poetry è un genere di poesia performativa che viene dagli Stati Uniti d'America e che è approdato ormai da una decina di anni anche in Italia. Negli ultimi 2-3 anni sta prendendo molto molto piede, io in realtà ci sono dentro da novembre, mi hanno portato, diciamo, a un Poetry Slam, l'ho adorato, ora partecipo e in generale vedete in tutte le interviste, nei miei video sui social, spingo affinché le persone vadano a vedere i Poetry Slam, al di là che io ci sia a partecipare o no. Tecnicamente che cos'è? Competizione, 6 poeti o 7, dipende dalla selezione, in gara con 3 minuti a testa per salire sul palco. Wow. E recitare dei versi, non per forza dei versi, anche dei monologhi, anche in realtà Poetry Slam tu puoi anche stare in silenzio, puoi stare sul palco e stare in silenzio. L'importante è che tu non abbia costumi di scena, non abbia strumenti, non abbia musica ad accompagnarti, sia solo corpo e voce. Puoi fare quello che vuoi, hai 3 minuti per farti votare da un pubblico. Il pubblico quindi assiste ma vota, partecipa, è costantemente presente. 5 lavagnette, in genere lavagnette, altrimenti i voti possono essere dati anche con le mani o con fogli. 5 persone scelte a caso dal pubblico andranno a votare. Ci sono 2 manche principali, i giudici cambiano per ogni manche, i voti assegnabili sono da 1 a 10. Si sommano i 3 voti principali, mentre il voto più alto e il voto più basso, per rendere il tutto più democratico e imparziale, vengono eliminati. I poeti che hanno totalizzato le prime 2 manche, i voti più alti, accedono alla terza. La terza e l'ultima manche, che è la finale a botta secca, in cui i 3 poeti principali si sfidano per vincere. Che cosa si vince? Solitamente nella Poetry Slam, che è gestita dalla Lega Italiana per il Poetry Slam, la LIPS, si vince regione per regione la qualificatoria alle regionali. Le regionali quali nazionali, le nazionali alle europee e diciamo ai mondiali in realtà solitamente. Il Poetry Slam, e noi siamo 3 volte campioni del mondo di Poetry Slam, gli italiani. Siamo siamo 3 volte campioni del mondo. Io ho avuto il piacere il 9 febbraio di competere e sfidare Giuliano Logos ad Aversa, in provincia di Caserta, che è il primo italiano campione del mondo di Poetry Slam.
Ma attraverso le ripetizioni, no? Sei molto vicino ai ragazzi. Ma cosa pensi manchi nella scuola per farli appassionare ad oggi?
Innanzitutto dei professori che amino il proprio lavoro, lo facciano per vocazione e non per ripiego. Purtroppo questa è una costante che vediamo sempre di più aumentare nel corso degli anni.
Ci vuole passione in quello che si fa.
Sì, di fronte alla quale purtroppo vedo una profondissima e abissale distanza. Il distacco generazionale fra lo studente e il docente impedisce allo studente di riuscire a dare una sorta di credibilità. Non meglio, questo vedo nei miei ragazzi. Loro, per quanto rispecchino i docenti e perché li vedano come emblemi di sapere, però in realtà non riescono a pensare a quel sapere come qualcosa per loro accessibile. Quindi li vedono sostanzialmente come delle macchine che vomitano nozioni, anche in maniera appassionante, nozioni però che loro percepiscono distanti, perché sono comunicate. Ovviamente non bisogna fare tutta l'erba in fascio, perché certo. Io ho conosciuto docenti che sono anche dei cari amici, che si fanno in 4 per la scuola, per i loro studenti, e trovano tutti i metodi e i mezzi più innovativi per far arrivare loro le nozioni, fin anche, ecco, portare me, come faccio, in tutti gli istituti in cui vado, in tutte le scuole in cui vado, per parlare di poesia. E vi assicuro che il momento in cui i ragazzi vedono questa vicinanza, ecco, anche anagrafica con me, e vedono il linguaggio, che effettivamente è un linguaggio, per quanto possa essere forbito, vicino, e che comprende, ecco, una parola come per dirne una che non appartiene alla mia generazione, ma che io ho acquisito, è cringiare, il cringe, okay, no?
Sì,
che,
sì.
Ecco, che io non sopportavo. Però ho detto, perché non sopportare un termine? Un neologismo, lo utilizzo nel linguaggio quotidiano, se devo essere vicino ai ragazzi e farli sentire a proprio agio, nel momento in cui divulgo qualcosa o parlo a loro di poesia, allora tanto vale che io adotti, ecco, più che adottare quel determinato tipo di linguaggio quando faccio divulgazione, perché poi cerco sempre di non banalizzare il lessico, proprio perché spingo affinché i vocaboli aumentino sempre di più nel, diciamo, nel bagaglio culturale di una persona, soprattutto dei ragazzi, che spesso rinveniamo a essere aridi dal punto di vista lessicale, cioè l'utilizzo delle emoji, delle faccine, dei meme ci sta riducendo sempre di più il bagaglio lessicale. Tuttavia ciò, ecco, non è perduto, perché vi assicuro che nonostante facciano poco casino, nel senso che si facciano poco vedere sui social dal vivo, ci sono invece ragazzi, e sono la maggior parte, che leggono tantissimo, si sono acculturati, interessati, che spingono moltissimo per la letteratura e per tutti gli altri campi del sapere. Solo che, come dico in una mia poesia, i gigli quando crescono non fanno rumore. Capito, questo
wow,
che bello.
Per concludere ora questa intervista, puoi condividere con noi un feedback o un commento positivo che ti ha particolarmente colpito?
Allora, questo è un argomento in realtà che mi muove sempre, perché io ho la fortuna di avere una community sui social molto, molto rispettosa, profondamente rispettosa. Sarà perché effettivamente, parlando di libri e letteratura, hanno, come dico io sempre, si chiamano studia humanitatis, perché aumentano il livello di umanità di una persona, delle persone. E quindi inevitabilmente, devo dirla, devo essere sincero, ho pochissimi haters, pochissimi commenti d'odio, fortunatamente.
Beh,
pochi, feroci,
questo,
ma
questo
pochi.
È positivo, è molto positivo.
Sì, molto positivo, feroci ma pochi. Però i commenti più belli che ricevo, i DM, io li sto cominciando a salvare, per esempio, anche per far capire alle persone la soddisfazione che uno prova, vengono dalle persone che non sono appassionate di letteratura o che non lo sono state in passato, e che mi dicono: guarda, io non ho mai letto nulla, non ho mai scritto niente, da quando ti ascolto mi è venuta voglia, ho comprato il mio primo libro di poesie. E questo, questo è un DM, è un commento generale, non è di una persona nello specifico. Ne ricevo fortunatamente decine, a decine ogni settimana di commenti e persone, DM di persone che mi dicono ciò, e soprattutto quando sono ragazzi è straordinario. Cioè, io dico sempre, se dovessi cercare un senso effettivo nella mia vita generale, io ce l'ho tatuato anche sulla pelle, è il non omnis moriar, cioè non tutto di me morrà, è un verso di Orazio, di Quinto Orazio Flacco, in cui lui sostanzialmente dice: ho costruito per Roma un monumento più duraturo del bronzo, non tutto di me morirà, io resterò. E infatti ne sto parlando nel 2024 in un'intervista a Radio Yulmo, no? Effettivamente non è morto, ma è davvero. Questa è la speranza per la mia vita, la speranza effettivamente che tra 60 anni, 70, 150 qualcuno dirà: eh no, io, mio nonno mi ha letto mi ha raccontato di un poeta che è vissuto 150 anni fa, io ho letto i suoi versi, mi sono appassionato e da lì ho cominciato a leggere e a scrivere la mia volta di poesia. Come dico spesso, cioè, che i semi di giovani allori si ridestino, si sveglino e vadano praticamente a fare quello che faccio io quotidianamente. È la mia più grande speranza. E niente, di fronte a tanta oscurità, a tanta tenebra che si addensa nel mondo, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi mesi, secondo me questa è una boccata di luce per la quale vale la pena vivere.
Beh, allora ci auguriamo che sia così, e ti ringraziamo per oggi per questa splendida intervista, e aspettiamo il tuo successo.
Ringrazio voi, ragazzi.
Grazie mille, Davide.
A presto.
Buona giornata.
A voi buon lavoro, buona giornata.
Radio Yulm.
Molto bene, sono le 15:13, io e Sara vi ringraziamo per essere stati con noi oggi, e se per caso vi siete persi la puntata non vi preoccupate, perché come sempre potete riascoltarla senza problemi sul nostro sito www.radioyulm.it, dove troverete tutti i nostri programmi.
Auditorium va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 2.45 alle, 3, alle 15.15. Noi vi salutiamo al prossimo mercoledì, a presto!
A presto!
Auditorium.
Novità culturali direttamente in cuffia.